SBS Italian.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Dunque il marito si tiene le macchine, la mamma e i figli. Quanti anni avevano i figli?
Dunque, Marco aveva 14 anni, il più grande. Poi c'era Andrea, che aveva 7 anni e mezzo. E poi Stefano, quasi 5.
È stato difficile?
È stato difficile perché tra il 14enne e il più piccolo c'era una veduta leggermente diversa. Il grande e il medio capivano le problematiche, le vedevano, le avevano viste, le avevano vissute e quindi avevano una comprensione totale della questione di separazione. Il più piccolo, non capendo tanto bene, sicuramente era più attaccato a vedere il padre che cambiava l'olio alla macchina e poi pensava non lo vedrò più a fare questa azione, questa cosa che mi divertiva molto. Sì, lui non era presente nei momenti più significativi, drammatici, e quindi non poteva avere la stessa visione del fatto di un 14enne, ecco.
Praticamente lui se n'è andato e tu hai cresciuto e mantenuto i tuoi figli.
Sì.
Come?
Sì, beh, questo lo posso dire perché il mantenimento non c'è stato da parte sua. Questa purtroppo l'ha presa in una maniera, diciamo, o tutto o niente, come si fa in alcuni casi e come onestamente non si dovrebbe fare, perché facendo o tutto o niente non si fa altro che punire figli più del consorte. Questa è una cosa che mi piacerebbe, diciamo, sottolineare. Quando si punisce un consorte con i figli, si puniscono più che altri figli. Però, diciamo, io sono andata avanti per la mia strada, lavorando. Lui è andato a vivere in Italia, non si è fatto sentire e quindi c'è stata questa mancanza per 6 o 7 anni con i figli, che non hanno avuto questa relazione col padre. Anche quando c'è stato il divorzio lui non è stato presente, ha mandato sempre avvocati pretendendo sempre molto di più. Non credo che l'abbia fatto per cattiveria, perché non credo anche oggi stesso che fosse stata una persona con cattiveria, ma sicuramente forse con dispetto, con un pochettino di rabbia, sì.
È stato difficile crescere i tuoi figli?
Difficile, sì. Beh, è stato difficile. Ho avuto un po' di aiuto dai miei genitori che, mentre lavoravo, potevano prenderli da scuola e tenerli un po', diciamo, a casa loro. Magari mia madre cucinava qualcosa, mangiavano lì e poi arrivavo io e diciamo, ero lì presente con loro dal momento che arrivavo. Questo fino a quando sono cresciuti un po' di più, perché poi mi sono dovuta imboccare le maniche e prendere un secondo lavoro, e questo significava comprare una casa piccolina vicino ai miei genitori per poi continuare con, diciamo, l'ambito di prenderne una più grande più in là, e quindi abbiamo fatto questo arrangiamento. Io con quello che ho ricavato ho preso una casetta piccola di legno vicino a casa di mia madre, l'ho rinnovata solo un po' per poter vivere un po' meglio, e così abbiamo avuto questa. Loro camminavano dalla nonna quando avevano bisogno di qualcosa, mia madre poteva camminare da loro, mio padre li prendeva da scuola, e poi dopo c'è stata una crescita in più dove io ho preso un lavoro non solo amministrativo durante il giorno di ufficio, ma anche un lavoro nel weekend. Lavoravo tutto il weekend in un ristorante dove facevo la cameriera.
Tre lavori
e poi vendevo bigiotteria durante fine settimana e facevo feste in casa per raduni in casa degli altri, vendevo bigiotteria che acquistavo e poi rivendevo, e facevo un po' traduzioni, un po' di tutto, ecco. Mi adattavo a fare un po' di tutto.
A modo mio, a
Avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai a modo mio. Quel che sono l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in Piazza Grande, e se la vita non ha sogni io li ho e te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in Piazza Grande, tra i gatti che non han padrone come me, attorno a me.
E i tuoi figli come sono cresciuti?
Sono cresciuti con un senso di responsabilità, perché hanno visto una madre che ha preso responsabilità. Sono cresciuti con l'idea di famiglia, perché hanno visto anche che ero molto attaccata alla famiglia, non solo ai miei genitori, ai loro nonni, con i quali loro erano molto vicini e attaccati, ma anche con i nonni in Italia. Ogni tanto telefonavo a mia suocera, specialmente nel suo compleanno, e facevo parlare i ragazzi, nonostante il distacco. Ho avuto sempre quel rispetto e quel senso le cose giuste, insomma. Sicuramente non è stata facile per loro, hanno dovuto lavorare per le cose extra, avevano dei piccoli lavoretti dopo scuola, e così loro sono cresciuti con la disciplina di un giorno poter andare avanti in qualsiasi situazione, penso.
E mi dicevi anche che hai tre figli e ad uno hai dovuto dare più attenzioni.
Sì, beh, il più grande sfortunatamente durante gli ultimi esami della scuola secondaria ha preso una scarlatina, che poi ha cercato non ha potuto dare gli esami, ha avuto delle problematiche, è venuta una depressione dopo di questo, e poi per peggiorare la situazione io ho detto vatti a rilassare al mare, e lui l'ha fatto quando c'erano 40 gradi, senza cappello, è andato a sdraiarsi per 3-4 ore a prendere questo sole incredibile, e ha avuto anche un'isolazione, che forse ho omesso. Però questo ha creato una duplice cosa in noi, dove io sono dovuta scappare dal lavoro perché stava male, e poi è andata a finire all'ospedale con... gli hanno pompato lo stomaco perché ha preso questa insolazione. Poi si è aggiunta pure la nonna, che ha descritto che uno dei suoi fratelli è morto di insolazione, e quindi, come una brava nonna italiana, non si è saputa trattenere e gli ha messo una notizia che non è stata proprio una notizia fantastica. Voleva aiutare dicendo, sai, bisogna stare attenti, però ormai il fatto era fatto, quindi diciamo che una cosa tira l'altra, gli è venuta una specie di crisi, ha incominciato con l'agorafobia, le altezze, poi la claustrofobia, poi di là siamo andati a finire all'ansietà, e tutto è portato a dichiarare che lui poi è stato diagnosticato 4-5 anni dopo da un bravissimo professore con una malattia mentale che non è non comune, diciamo, è abbastanza comune in questo paese.
E sarebbe?
E sarebbe bipolar.
E quindi tu devi prestare attenzione, vive da solo lui oppure?
Lui vive da solo, abbiamo scelto questo insieme al medico per far sì di dargli la necessaria autonomia e di imparare a gestirsi, perché ognuno deve fare questo, è importante, ma soprattutto per non stargli addosso anche come madre, perché questa malattia comporta degli alti e bassi, e quando ci sono i bassi praticamente tu la casa, insomma, non è che fai attenzione alle cose, ecco, diventi abbastanza, non so qual è la parola giusta, ma disordinato eccessivamente, diventi una persona che ha bisogno di dormire nonostante chissà che, e ti stanchi facilmente, che può sembrare essere pigro ma non lo è. E ci sono tanti fattori che comportano dover stare in pace da solo, e diciamo essere libero di essere te stesso. Questo è importante, però nonostante tutto questo sono stata sempre presente, gli telefonavo tutti i giorni, 2-3 volte, lui mi ha sempre telefonato 4, 5, anche 15 volte al giorno, in alcuni momenti, anche al lavoro. Però ecco, siamo stati sempre presenti, poi insomma ai primi tempi quando lui ancora si doveva adattare andava un fratello, andava un altro. Quando ancora non erano sposati, insomma, si aiutavano a vicenda. E poi abbiamo costruito, affiancandolo di servizi fino ad oggi, che possono essere utili per lui. Cioè, lui non ha bisogno di cucinare, se vuole lo può fare, però ha dei cibi che vengono da lui. Abbiamo uno che li pulisce tutto l'appartamento, quindi non ha bisogno di fare queste cose qui. I servizi ci sono, anche assistirlo anche a portarlo ai programmi che lui fa oggigiorno, per esempio a prendersi la medicazione dallo specialista, appuntamenti all'ospedale che fa il venerdì, ogni mese vede un psichiatra molto bravo, fa delle classi il venerdì anche di behavioral, anche cose artistiche che possono distrarlo completamente. È sicuramente motivato abbastanza perché ha trovato perlomeno questo sistema di supporto che ne aveva bisogno, insomma.
Ma sempre sotto l'occhio vigile della mamma.
Sempre questa madre che 2 volte alla settimana gli porta le cose necessarie, che una volta al mese gli prende tutta la roba che crede che non è abbastanza pulita e li fa tutti i bucati. Sempre una madre che, quando lui veramente ha bisogno di sfogarsi, sono sempre io, e certe volte anche bisogna imparare a accettare cose negative che potrebbe dire su di te o sui fratelli, o qualche un momento un momento basso può comportare anche dei ragionamenti negativi, in senso che si sente scoraggiato, ha bisogno di essere motivato, è di capire che non è capitato a lui per una ragione particolare, che ci sono tanti casi, che è destinato così e non è colpa di nessuno, e che la vita bisogna prenderla come meglio si può, andare avanti con quello che noi abbiamo. E questo è un fatto da accettare, e quindi la fortuna sua è che ha dei momenti veramente positivi anche nel suo carattere. Usa l'internet molto per ascoltare musiche diverse, che poi me le trasmette con l'email e mi dice: senti questa com'è bella, e siamo tutti contenti e felici per mezza giornata. E quindi no, ha sicuramente ha avuto sempre una passione per la fotografia, insomma è stata una persona anche, diciamo, che mi tira, non volendo, mi tiene compagnia, è l'unico che mi sveglia la mattina, anche se lo fa troppo presto e vorrei dormire, e mi dice: come stai, mamma? E quindi che posso sperare più?
Vado con te.
Hai parlato prima di che tuo figlio ti telefona per farti sentire la musica. La tua musica preferita qual è?
Io sono molto eclettica con la musica, devo essere sincera, la musica è la mia vita. Io qualche volta metto musica e gironzolo per casa con la musica. Sento, mi piace molto il jazz del 40, mi piace sentire per esempio Etta James oppure Sarah Vaughan. Sono donne, posso usare il termine, negre, favolose, con una voce fantastica. Devo essere sincera, abbiamo avuto tanta di quella musica in casa.
Ma musica italiana?
Musica italiana sicuramente. Beh, Lucio Dalla è stato sempre nel cuore di tutti i miei figli, e anche Pino Daniele sono stati i loro preferiti in assoluto. Andrea ha avuto un periodo di Eros Ramazzotti dove tutta la sua musica era sempre, e poi si è spostato verso, con la sua età, la sua crescita, la sofisticazione, poi è andata un pochino con cose un pochettino più sofisticate, per esempio Bocelli, oppure mi è sempre piaciuto anche Pavarotti, The Three Tenors e tutta quella roba lì. Siamo molto, molto, la musica poi anche sudamericana ci piace molto a Marco.
Cosa ti auguri per il futuro?
Ma una vita senza dolori fisici. Sai, adesso sto per andare verso i 70, quindi l'anno prossimo. Sicuramente la cosa che mi posso augurare è di essere forte, di tenermi forte, di essere sveglia mentalmente, cercare di rimanere in quella posizione il più lungo possibile e curarmi le ossa, perché mi dicono che ho qualche problemuccio con le ossa, quindi devo cercare di tenermi forte, perché mi piace sempre un po' di sport, un po' di camminare. Ho ripreso a camminare, anche se poi sono tutta addolenzita per 2 o 3 giorni, però cerco di andare avanti, e mi auguro non solo tranquillità familiare, momenti migliori, sempre migliori per mio figlio, ma soprattutto la salute per i nipoti e per la mia famiglia. Basta la salute e un paio di scarpe nuove, diceva Nino Manfredi. È proprio vero, guarda, quando c'è la salute c'è tutto.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.